Sono quasi le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Donne homeless e violenza di genere, è stato questo il titolo di un seminario che si è svolto ieri pomeriggio all'Università di Milano Bicocca. Un seminario organizzato da Anna Gadda, dottoranda in Gender Studies alla Bicocca di Milano e all'Università di Bari. Donne homeless e violenza di genere è soprattutto un terribile binomio che regola, ci mettiamo mille virgolette attorno a questo verbo, la vita di un numero crescente di donne in Italia. E allora per iniziare vi leggo il racconto che un giornalista di Avvenire ha fatto per il suo giornale qualche settimana fa, il 25 luglio scorso, ormai sono passati quasi 2 mesi. Il cronista si chiama Paolo Lambruschi e la sua è un'inchiesta sui senza fissa dimora a Milano. Scrive Lambruschi: sono tanti gli insospettabili, le insospettabili sulla strada a Milano. Donne, stranieri e molti italiani, vestiti anche dignitosamente. C'è chi è abituato a questa vita, chi lo fa provvisoriamente, ma è difficile dagli indumenti identificare come homeless le persone che alle 21 srotolano le coperte sotto i portici della City milanese. Quanti sono gli homeless in una grande città come Milano? Si chiede il giornalista dell'Avvenire. Secondo un censimento circa 2600, ma molti sfuggono alla conta e sono borderline, ad esempio chi vive ospitato a casa di amici o in auto, gli irraggiungibili nelle aree dismesse. Racconta il cronista di Avvenire un senza fissa dimora che dice: «Non ho mai visto tante donne homeless come in questi mesi. Anche in fila ce ne sono diverse, italiane e in coppia, come la ragazza con il compagno». E una coppia di mezz'età ospite di un dormitorio, poi donne sole, straniere, soprattutto sudamericane. Alternano la strada a sistemazioni di fortuna, ospiti precari e spesso sfruttate. La novità è l'aumento delle donne homeless, dice al cronista di Avvenire Alessandro Pezzoni, responsabile dell'area grave emarginazione di Caritas Ambrosiana. Si stima che una persona su 7, dice Alessandro Pezzoni, in strada sia donna, ma sono più difficili da rintracciare e più numerose di quanto si creda. Spesso vittime di violenze di genere, sfruttate e nascoste, perciò i servizi dedicati sono meno. Fin qui il racconto del cronista di Avvenire Paolo Lambruschi il 25 gennaio scorso. Buongiorno e benvenuta a Caterina Cortese.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Responsabile della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora, buongiorno e benvenuta anche a Miriam Pasqui.
Buongiorno,
funzionaria dei servizi socioassistenziali del Comune di Milano, fa parte della Casa dei Diritti. Allora, dottoressa Cortese, comincio con lei. Risulta anche a voi l'aumento del numero di donne senza fissa dimora?
Sì, ci risulta, è un trend in aumento di cui abbiamo informazioni anche da colleghi europei, è un fenomeno sempre più attenzionato e, come diceva lei in premessa, è un fenomeno difficile ancora da rilevare, da conoscere, da esplorare e anche con il quale intervenire, quindi appunto, è un tema su cui ci stiamo molto interrogando e riflettendo anche insieme ai servizi.
E allora la stessa domanda la voglio rivolgere anche alla dottoressa Miriam Pasqui per capire se partiamo da un comune stato di conoscenza, diciamo così, cioè che dati avete e se risulta anche a voi, anche al comune, che le donne senza fissa dimora sono in aumento.
Sì, allora noi abbiamo gli ultimi dati raccolti, sono quelli relativi alle 2 rilevazioni di Raccontami che abbiamo realizzato con Fondazione De Benedetti nel giugno 2023 e nel febbraio 2024, che sono disponibili sul sito della Fondazione. Abbiamo anche realizzato recentemente una pubblicazione. I dati sono lì e raccontano storie di uomini e di donne. Anche qui le percentuali ad oggi ancora visibili narrano dell'80 e del 20%, perché noi ci siamo occupati con le 2 rilevazioni di solo due delle famose classificazioni ITOS, cioè chi vive in strada e chi vive nei dormitori. In realtà, come diceva lei, c'è molto di sommerso e di nascosto, che sono alloggi impropri, condivisioni, coabitazioni, alloggi nei quali magari non si ha titolo a stare e situazioni molto precarie che ancora non riusciamo a rilevare, che sono difficilissime da far emergere. Però sì, leggiamo anche noi l'esistenza di un problema al quale bisogna dare una risposta.
L'idea e il senso del seminario di ieri pomeriggio alla Università di Milano Bicocca era quello di tenere insieme appunto questa condizione, l'aumento della condizione di senza fissa dimora delle donne legata alla violenza di genere, cioè alla violenza che le donne subiscono. Che tipo di relazione c'è, Pasqui, e poi ritorno da Cortese?
Sì, allora una rilevazione molto forte che emerge anche dalle poche ricerche europee fatte anche da FEANSA, che è l'organizzazione come FIOPS che lavora a livello europeo, diciamo che c'è una forte connessione sia per le donne giovani, che spesso escono dai nuclei familiari di origine proprio perché subiscono maltrattamenti e abusi, e anche perché hanno problemi legati all'abuso e alla dipendenza da sostanze e da alcol e a problemi di natura psicologico-psichiatrica, ma anche donne più mature che escono invece dal nucleo familiare acquisito, diciamo, proprio a causa dei maltrattamenti subiti, di crisi familiari, e di conseguenza si riversano e scivolano verso la grave marginalità. Quindi diciamo che la condizione che determina la marginalità spesso è legata ai fenomeni della violenza di genere, ma anche quando si è in strada le donne subiscono violenza perché sono più esposte, meno protette, spesso la subiscono anche dai loro compagni, da chi procura loro le sostanze, ma sostanzialmente diciamo che il tratto della violenza di genere è causa determinante ed è compagna di vita di chi decide, di chi non decide, perché non sono grandi decisioni, diciamo, di chi vive la vita in strada, ecco.
Caterina Cortese, ovviamente questa condizione è una condizione di invisibilità per molti aspetti e diventa molto più difficile arrivare ad aiutare queste donne, no?
Diventa difficile perché, come dicevamo, loro tendono a nascondersi, a dissimulare anche il proprio genere, quindi per paura di subire ulteriori violenze o aggressioni, e difficilmente si rivolgono ai servizi, è più difficile anche per le unità di strada intercettarle, quindi ci sono tutta una serie di ostacoli, di difficoltà legati appunto a quello che noi chiamiamo l'aggancio, no? Quindi il fatto di poter agganciare queste donne e poterle condurre verso un percorso di recupero, di inclusione, di accoglienza. E quello che le donne vivono è una condizione estrema, sia di povertà materiale, ma ulteriormente di povertà relazionale o di relazioni appunto tossiche, difficili. Le donne, anche appunto, lo diceva anche prima la dottoressa Pasqui, la violenza di genere o comunque la violenza o episodi traumatici caratterizzano le vite delle donne, e la violenza diventa una causa, ma può anche essere di nuovo poi una conseguenza nella vita in strada, dove si sommano disturbi mentali, fragilità emotiva, l'allontanamento appunto magari a volte dai figli è un ulteriore elemento traumatico che la donna porta con sé, che ha impatti devastanti poi nella vita di queste donne, e la difficoltà poi affidarsi dei servizi e a poter intraprendere un percorso di recupero, di integrazione e di cure, di relazione e di fiducia.
Il tema dei servizi e delle politiche, Caterina Cortese, responsabile della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora, che è con noi al telefono insieme a Miriam Pasqui, funzionaria dei servizi socioassistenziali del Comune di Milano. Pasqui, il tema delle politiche è un tema importante ovviamente, perché significa immaginare gli interventi, pensare gli interventi per aiutare le donne che sono in quella condizione senza fissa dimora e che incontrano o in questa condizione la violenza appunto di genere, oppure quella violenza è stata la causa della loro condizione, dell'aver abbandonato la casa. Queste politiche, lei diceva ieri nel seminario La Bicocca, sono politiche in qualche modo che dovrebbero essere sempre più personalizzate. Ho capito bene? Che cosa vuol dire?
Sì, esattamente, cioè noi abbiamo un po', ormai insomma, lavoro da 20 anni dentro il comune di Milano, abbiamo un po' dei servizi standardizzati. Spesso sono i servizi che si costruiscono piuttosto che l'adattabilità dei servizi ai bisogni delle persone, cioè sono i servizi che si autorealizzano senza un'attenzione particolare ai bisogni specifici. Lo dico con senso critico, ma anche con la speranza di un grande cambiamento che è in corso d'essere e che è in corso di divenire. Cioè, bisogna superare una logica di standardizzazione, bisogna pensare che ogni persona ha la sua specificità e, come dicevamo ieri, l'intersezionalità delle discriminazioni e delle problematiche fa sì che una situazione vada trattata nella sua specificità, nella sua peculiarità, nella sua particolarità, quindi con interventi molto individualizzati e molto personalizzati, costruiti ad hoc. Per esempio, la questione di genere attraversa tutti i servizi, i dormitori di accoglienza per i senza dimora sono stati disegnati nel tempo su una popolazione prevalentemente maschile, vanno ripensati sui bisogni e sulle esigenze delle donne e sulla specificità dell'identità di genere.
Che cosa significa, e lo chiedo a lei cortese, ma la domanda vale anche per Miriam Pasqui, senza dare per scontato il riferimento all'intersezionalità. Ieri se ne è parlato in più occasioni. Questo agire attraverso livelli differenti, è dettato da che cosa e che obiettivo, vuole raggiungere?
E l'obiettivo è quello di lavorare sempre più in sinergia, in maniera collaborativa, con una condivisione di linguaggi, di prospettive, ma anche di mettere insieme le competenze e anche le specializzazioni dei rispettivi servizi. Pensiamo appunto per esempio alle case rifugio e ai servizi di accoglienza per senza dimora. Ognuno di loro ha una specificità e anche un'esperienza importante che possono mettere al servizio gli uni degli altri per rispondere in maniera condivisa, per rispondere in maniera integrata a un problema complesso che si presenta già con tutta una sua complessità e una sovrapposizione di problematiche. Ci sono già delle esperienze molto significative in Italia, ne parlavamo anche ieri al convegno, c'è Bologna, c'è Roma e adesso anche Milano sta approcciandosi verso nuovi servizi che vadano sempre di più a rispondere a un bisogno specifico. Un passo importante, che è quello che diciamo come federazione, è quello di approfondire la conoscenza del fenomeno, approfondire le caratteristiche, i bisogni, i profili e da lì costruire dei servizi che siano di lungo periodo e che abbiano quindi una prospettiva non solo emergenziale di risposta immediata, come dire, a un bisogno primario, ma che sappiano sempre più essere servizi emancipativi, generativi di inclusione e non solo servizi per rispondere a una risposta, ecco, subito immediata di un problema immediato.
Cortese, ancora una domanda legata al clima, diciamo così, generale che c'è attorno a queste situazioni. È un clima di austerità rinnovata che lei vede, questo soprattutto nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, cioè siamo in un momento in cui il denaro per questi servizi viene tagliato senza stare lì a guardare troppo per il sottile, oppure no? E poi chiederemo la stessa cosa a Pasqui che è più vicina al tema, immagino. Cortese.
Mi sento di dire di no, nel senso che negli ultimi anni la grave marginalità è nelle agende politiche della direzione generale del Ministero, così come anche dell'Europa. C'è un'attenzione e anzi c'è un approfondimento. Le risorse sono state redistribuite agli ambiti territoriali sociali, ai comuni, alle regioni per poter attrezzare i servizi per chi non ne ha o per poter rafforzare servizi già esistenti. Ci sono delle linee guida che i comuni possono usare per programmare servizi più inclusivi e innovativi. L'obiettivo è quello non tanto di avere le risorse, ma di saperle usare in maniera virtuosa e con una visione, attraverso poi l'integrazione con le altre politiche, perché quello che ci diciamo sempre noi che lavoriamo per la marginalità e che da soli non possiamo andare più da nessuna parte. La complessità c'è, le le persone hanno dei vissuti pazzeschi, importanti, intensi, profondi, le problematiche sono tante, bisogna lavorare insieme con la salute, con la giustizia, con appunto i servizi di genere, col lavoro, con le case, con i servizi abitativi e quant'altro, quindi usare bene le risorse, usarle in maniera virtuosa e integrata.
Miriam Pasqui, la stessa domanda, il clima che lei come funzionaria avverte è un clima di austerità oppure il denaro per questi interventi, per queste politiche c'è?
Allora no, io devo dire che sono fortunata perché forse sono arrivata in un momento di congiuntura importante, però davvero i fondi europei, quindi prima il PON Inclusione, il POC, il FEAD che sono l'aiuto ai beni materiali per gli indigenti, ma anche la quota povertà estrema, sono risorse sia europee che ministeriali e strutturali. Noi abbiamo appena avuto il riconoscimento e come Comune di Milano abbiamo portato a casa 21 milioni di euro in 5 anni, comunque sono 21 milioni di euro, sui temi della grave marginalità e del contrasto alla grave marginalità nel progetto Integra, che è questo progetto che unisce fondi europei del FSE+. Per cui risorse ci sono. Come diceva la dottoressa Cortese, dobbiamo sforzarci sempre di più di pensare politiche integrate, cioè è vero che dentro i margini ci sta una grossa ricchezza e una grossa creatività, però le politiche della grave marginalità non possono stare ai margini, devono essere pezzi integranti dei sistemi di welfare delle città e degli enti locali, e quindi dobbiamo ragionare di più e più intensamente con le politiche dell'abitare, con le politiche del lavoro, con le politiche anche sanitarie. Su questo devo dire che la capacità è enorme, perché i temi legati alla salute mentale e alle dipendenze governati da altri soggetti, diciamo che non sono i comuni, sono una grande difficoltà di relazione e di interconnessione, perché il tema della salute mentale e delle dipendenze attraversa le condizioni di marginalità, evidentemente, così come le politiche migratorie, e quindi nelle strade troviamo tantissime persone espulse o che non riescono ad accedere ai circuiti CAS, sai, per cui dei richiedenti asilo e della protezione internazionale. Diciamo che ci sono anche elementi altri che contribuiscono ad aggravare la situazione della grave marginalità.
Allora, Miriam Pasqui e Caterina Cortese, che forse ho sentito, voleva dire un'ultima cosa? No, però io ho un'ultima domanda per voi, per entrambe, perché ieri pomeriggio il seminario che c'è stato all'Università di Milano Bicocca, Donne, Homeless e Violenza di Genere, questo era il titolo di quell'incontro, appunto, eravamo all'interno di una sede universitaria dove si fa ricerca, la ricerca e l'accademia sono spesso intrecciate con le politiche, con la politica, nel senso con le scelte che devono essere fatte. È così anche su questi temi, Pasqui e Cortese?
Sì, noi stiamo cercando molto di radicarci anche dentro il sistema accademico. Come raccontavo prima, abbiamo lavorato con Fondazione De Benedetti, un altro pezzo di azione di sistema, così noi le abbiamo chiamate, l'abbiamo fatto sulla valutazione di impatto sociale delle nostre politiche, dei nostri interventi con Bocconi, con l'Università Bocconi, abbiamo lavorato con FIOPS su alcune altre cose, con codici ricerche. Per cui per noi la dimensione dell'analisi dei dati, dell'osservatorio, della costruzione di pratiche condivise, ma anche della dimensione comunicativa, cioè di come parliamo di grave marginalità alla città, sono elementi essenziali per cambiare anche le politiche. E il rapporto con l'accademia e con la ricerca, secondo noi, è elemento determinante, cioè per dare dignità anche a queste politiche e anche a questi servizi.
E allora Miriam Pasqui, c'è una riunione che l'attende là fuori, io la saluto con 2 minuti d'anticipo rispetto a Cortese, da cui mi aspetto adesso una sua ultima risposta. Pasqui, buona giornata e a presto.
Grazie infinite dell'opportunità, a presto.
Miriam Pasqui, funzionaria dei servizi socio-assistenziali del Comune di Milano, fa parte della Casa dei Diritti. Caterina Cortese, chiudiamo con lei sul tema appunto della ricerca e delle politiche, quanto sono intrecciate anche quando si parla appunto di donne senza fissa dimora e violenza di genere.
Sì, confermo, nel senso che l'Italia, diciamo, come Italia abbiamo una lunga tradizione di studi sulla povertà che già inizia, continua a dare tanti elementi utili intanto al settore appunto dei servizi, e quindi anche può dare delle informazioni utili per indirizzare in qualche modo le politiche. Quello che mi viene da dire è che la conoscenza è sempre utile per agire meglio, quindi è un conoscere per agire, un conoscere per far sì che si faccia luce e si crei meno ambiguità su alcune fenomeni, si allontani da luoghi comuni, e tutta la conoscenza che viene prodotta nel mondo accademico, nel mondo dei servizi, collaborando insieme, perché questo è fondamentale, serve a tutti noi, a tutta la comunità come bene comune, per conoscere e approfondire dei fenomeni che a volte ci sembrano molto lontani, e invece non è così, perché la povertà riguarda tutti noi, non riguarda il povero in quanto tale, ma è una chiamata in causa di tutta la collettività, e quindi più ne sappiamo, più conosciamo, e meglio riusciamo ad andare avanti, ad agire anche in maniera collettiva.
Caterina Cortese, grazie per essere stata qui con me, con noi stamattina, responsabile della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Stamattina dunque abbiamo ragionato su un tema che è stato, come raccontavo all'inizio, oggetto di un seminario ieri pomeriggio all'Università di Milano Bicocca, donne homeless e violenza di genere. Prima di salutarvi, ancora un paio di cose che voglio dirvi, raccontarvi. Una, riprendo una pagina del Sole 24 Ore di ieri, la pagina 8, titolata in questo modo: più tutele alle vittime di violenze. Scrivono Guido Camera e Valentina Maglione: rafforzano il ruolo delle vittime di molti reati le disposizioni processuali contenute nel disegno di legge licenziato nei giorni scorsi dal governo per contrastare la violenza contro le donne, e ora in attesa di iniziare il suo percorso in Parlamento. Il riferimento è a quel testo di legge che introduce il reato di femminicidio nel nostro ordinamento. Per ora è la proposta che il governo ha presentato, quella proposta deve andare in Parlamento, deve essere discussa e approvata, e i tempi non si annunciano proprio brevissimi. Il Sole 24 Ore, in questa pagina dedicata a questi temi, ospita anche un'intervista a Fabio Roia, che è presidente del Tribunale di Milano ed esperto di reati, scrive Valentina Maglione, di reati contro le fasce deboli. Dice Roia, il magistrato: abbiamo bisogno anche di leggi che agiscano sul piano della sensibilizzazione al contrasto della violenza sulle donne, perché in molti casi il femminicidio è l'atto terminale di episodi di violenza che originano dalla non accettazione da parte dell'uomo della scelta della donna di rompere la relazione. E questa appunto è una prima considerazione che in questa intervista Fabio Roia fa. Poi ancora Valentina Maglione gli chiede: secondo lei il reato di femminicidio presenta profili di incostituzionalità? E risponde il magistrato: nella nostra legislazione non c'è la nozione di femminicidio e ritengo sia molto importante introdurla. Credo che il rischio di incostituzionalità sarebbe più alto se si trattasse di una semplice aggravante. Così Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, sul Sole 24 Ore, la pagina 8 dell'edizione di ieri. 11:27, Pubblica si avvia alla chiusura, tra poco la linea passa a Calti, Ira Rubini. Non ci risentiremo domani, ma giovedì. Domani Pubblica lascia lo spazio della sua mezz'ora a Falla con noi, il giro di Radio Popolare per le città della Lombardia, tutti gli ultimi mercoledì del mese. Domani, mercoledì 26 marzo, saremo a San Donato, ospiti della libreria Chitaxé, in Via della Libertà al 10. Vi aspettiamo, chi vuole venire e dare un'occhiata alla libreria e a noi che trasmettiamo ovviamente sarà il benvenuto. E poi possiamo dire che benvenuti e benvenute saranno anche le persone che sabato prossimo, il 29 marzo, alle 3:30 del pomeriggio, 15:30, allo spazio Wow, il Museo del Fumetto di Milano, andranno a seguire la presentazione del fumetto Piantagioni di Disma e Alona, insieme ad Antonio Serra, a Ivan Manuppelli, che sono rispettivamente lo sceneggiatore e il coordinatore artistico del fumetto. Il tutto avviene nell'ambito del Festival del Fumetto Indipendente Bricolà, questo fumetto ovviamente fa parte degli strumenti attraverso i quali Radio Popolare comunica, ma anche degli strumenti attraverso i quali Radio Popolare finanzia la propria attività, il proprio esistere. Tutto il ricavato appunto del fumetto Piantagioni sarà destinato a Radio Popolare, resterà nelle casse di Radio Popolare per far crescere e per nutrire i suoi progetti. Questo dunque è sabato prossimo, 29 marzo alle 15:30 allo spazio Wow, il Museo del Fumetto di Milano. E proprio tutto, allora con Pubblica ci sentiamo giovedì, non domani. Come sempre alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!